Nuoro App racconta storie, voci e memorie dal cuore della Sardegna.
Benvenuti. Allora, oggi vorrei che andassimo insieme alle radici di una voce letteraria potentissima, quella di Grazia Deledda. Non faremo una biografia classica, no. Sarà più un'indagine, un modo per capire come tutto è iniziato, esplorando proprio i suoi primissimi passi, quando, insomma, il suo futuro era ancora tutto da scrivere.
E abbiamo una guida d'eccezione?
Assolutamente. Ci baseremo su un suo scritto autobiografico. Si intitola Primi passi. È un testo incredibile. Ci apre una finestra, davvero intima sulla sua infanzia. Con una lucidità che quasi spaventa.
Sì, ed è proprio questo il nostro obiettivo. Entrare in quel mondo. Cercare di capire cosa significava essere una ragazza con quel talento in quel posto, la Nuoro di fine Ottocento.
Esatto.
Cioè, come ha fatto una voce così unica a sbocciare, quasi contro tutto e tutti, in un contesto pieno di limiti, certo, ma anche di una bellezza selvaggia che poi lei, ha saputo trasformare in arte.
E partiamo proprio da lì, da una passeggiata. Deledda ci prende per mano e ci porta con sé nel tragitto quotidiano verso la scuola. E non è una semplice descrizione, eh? È un'immersione totale. Parla di straducole pietrose che sapevano di montagna, della piazza con le erbivendole e i loro cesti di cefali azzurrini. Sembra quasi di sentirne l'odore, di essere lì.
Hai centrato un punto fondamentale. Non ci dice «andavo a scuola». Ce lo fa vedere il suo mondo e quello che potremmo chiamare un occhio cinematografico, ecco. Prima ancora del cinema, come lo conosciamo.
Vero.
Cattura i dettagli, i suoni, che poi diventeranno la materia prima dei suoi romanzi. E poi c'è quella chiusura, quando lo sguardo si allarga sulla valle e vede non solo il verde o il grigio degli olivi, ma soprattutto del colore del mistero.
Ecco, il colore del mistero. Non è una frase da babinna.
Per niente.
È già lo sguardo di una scrittrice, di chi vede oltre. E la sua scuola, in un certo senso, era particolare quanto il suo sguardo. A 11 anni, ci racconta, ripeteva la quarta elementare. E la cosa curiosa è che non era per scarso rendimento.
No, affatto. Semplicemente perché non c'erano altre classi per le ragazze. La sua istruzione formale per la società dell'epoca finiva lì. Punto. Un vicolo cieco.
E in questo contesto emergono due figure educative che sono, l'una l'opposto dell'altra.
Totalmente.
Da un lato il terrore, l'ispettore. Lo descrive come un uomo tarchiato con una testa di leone nero, uno che le faceva tremare le vene.
Rappresenta il sapere istituzionale, severo, quasi inaccessibile.
E dall'altro lato c'è la sua maestra. Molto più mite, ma con qualche lacuna, diciamo. C'è un aneddoto fantastico che racconta. Parlando di Silvio Pellico, la maestra indicò sulla mappa le isole Spitzberg come luogo della sua prigionia.
Praticamente al Polo Nord.
Un errore, diciamo, geograficamente audace.
Abbastanza.
Ma questo contrasto è illuminante. Da una parte il sapere rigido e spaventoso dell'ispettore, dall'altra quello affettuoso ma impreciso della maestra.
E lei, Grazia, dove si colloca?
È già oltre.
È già oltre. Lo ammette con una modestia che sa di ironia. La prima ero sempre io, forse per i miei compiti fantasiosi. Non dice corretti, ma fantasiosi. La sua mente era già altrove, non si accontentava di replicare, voleva creare.
Si sentiva già stretta in quel sistema. Infatti, finito quel ciclo, sembra davvero la fine. Un talento evidente, ma senza un percorso.
Poi, come nei romanzi, il destino bussa alla porta. O meglio, si trasferisce nella casa di fronte.
Arriva un nuovo professore d'italiano. E non uno qualsiasi. Va ad abitare dalla zia Paolina, che lei descrive come intelligentissima. Una che parlava come un filosofo stoico.
Che bella descrizione. E il padre di Grazia, che aveva un minimo di istruzione, fiuta l'opportunità e le organizza delle lezioni private.
E la descrizione che fa di questo professore è spiazzante. Non è il classico mentore eroico. No, è un uomo gentile, emotivo, che piangeva leggendo i poeti. Eppure lei ammette di non provare soggezione, ma addirittura una certa fredda commiserazione. Quando l'ho letto mi è sembrata quasi crudele. Cioè, un uomo le sta aprendo un mondo e lei lo guarda con questo distacco. O forse sto leggendo male la situazione?
No, guarda, non credo sia crudeltà. Penso sia l'istinto di sopravvivenza della futura romanziera. Il suo sguardo non è quello di un'allieva devota.
Ah, ok.
È già quello di un analista di caratteri. Vede la fragilità in quell'uomo, la sua emotività quasi eccessiva. E questo la mette in una posizione di forza, non di sottomissione. È una dinamica psicologica affascinante. Lei è lì per imparare, sì, ma sta già studiando il suo personaggio.
Capisco. E infatti è proprio questo personaggio a darle la spinta decisiva. Un giorno, dopo aver letto un suo componimento, batte il dito sul foglio e mormora: «Questo si potrebbe anche pubblicare».
La frase magica.
E in lei, scrive, si scatena un subbuglio di orgoglio, di ambizione, di sogni. Una singola frase che accende la miccia.
Una frase che le dà un permesso, una legittimazione che non aveva mai avuto. Ma la storia di questo professore ha una conclusione quasi tragicomica. Una notte scompare.
Sparisce, lasciando qualche debito e, per sua fortuna, i suoi libri.
Chissà che libri erano, ma forse, come dici tu, non è importante. L'importante è l'atto. Quei libri abbandonati diventano la sua vera università.
Certo.
Simbolicamente è il momento in cui passa dall'essere un'allieva all'essere un'autodidatta. Non c'è più nessuno a dirle cosa leggere. Usa un'immagine bellissima. Dice di essersi inoltrata da sola nella meravigliosa selva fiorita dell'arte poetica.
Meravigliosa. Diventa padrona del proprio destino intellettuale.
Proprio così.
E questa libertà la porta a scrivere sul serio. Ma deve farlo di nascosto. In famiglia la sua passione è vista malissimo. Tu non crescerai mai perché leggi troppo, le dicono.
Terribile.
Scrivere diventa un atto di ribellione, quasi clandestino. E in questo clima fa il grande passo. Impacchetta una novella e la spedisce a un giornale di Roma, all'insaputa di tutti.
Immaginiamo la scena, l'attesa, il cuore in gola e poi la risposta. Non solo la pubblicano, ma le chiedono subito un altro racconto.
E la sua descrizione di quando vede il proprio nome stampato è da brividi. Parla di un senso di allucinazione. Le lettere del suo nome diventano nere, vive, allarmanti.
È il momento in cui il suo mondo interiore diventa reale, esterno. È la prova che la sua voce può superare le montagne, il mare, è nata.
È un trionfo. Ma, come scrive lei, all'ebbrezza del successo seguirono amarezze e scoraggiamenti profondi. La famiglia è in preda al panico, non per quello che scrive, ma per il fatto che una ragazza si esponesse alle critiche della gente.
La vergogna sociale.
E poi, nel momento del suo primo trionfo, arriva una doccia gelata, una lettera anonima.
Una solenne stroncatura, la definisce. E non arriva in un giorno qualunque, ma in una magnifica mattina di primavera che quella lettera trasforma in quella dei morti.
È di una cattiveria che lascia senza parole. L'accusa, in sostanza, di essere una ragazzina presuntuosa che farebbe meglio a dedicarsi a cose più femminili.
Un classico.
Ed è un colpo così basso e inaspettato che la zittisce. Smette di scrivere. Davvero è bastato così poco?
Ma bisogna mettersi nei suoi panni. È giovanissima, è isolata, non ha una comunità di artisti a sostenerla. Sospetta che l'autore sia un poeta locale che lei ammira, e questo la distrugge.
Certo.
Non è una critica letteraria, è un attacco personale, che mette in discussione il suo stesso diritto di esistere come artista. È un tentativo di rimetterla al suo posto. E per un momento ci riescono.
Sembra di nuovo tutto finito. L'aquila ha provato a volare ed è stata abbattuta.
Ma la storia ha ancora una svolta.
Un altro giorno, definito bello e memorabile, riceve un'altra lettera. Questa volta è un sonetto, firmato proprio dal poeta che lei sospettava, Giovanni Antonio Murru. È una ritrattazione pubblica, un atto di giustizia in versi. Vorrei leggerne due righe, perché sono il cuore di tutto.
Certo, sono parole che le cambiano la vita.
Murru la definisce dell'ingegno figlia benedetta e poi la incita. Vola e selvaggia, libera aquiletta, ti sublima oltre i monti e affisa il sole.
Fermiamoci un attimo qui. Selvaggia, libera aquiletta. È una metafora di una potenza incredibile.
Pazzesca.
Non le sta dicendo sei brava, continua. Le sta dando un'identità e soprattutto un permesso. Le sta dicendo che la sua natura è quella, selvaggia, non addomesticabile, libera, non sottomessa, un'aquila destinata a volare in alto e a guardare il sole in faccia.
Sta legittimando proprio quella parte di lei che volevano reprimere.
Esatto, è un'investitura. E la reazione di Deledda è riassunta in una frase perfetta.
E l'Aquiletta riprese la penna. Secco, definitivo, la storia riparte.
Esattamente. Tutta la sua rinascita è lì.
E da quel momento spicca il volo davvero. Trova un editore, pubblica il suo primo volume e riceve il primo compenso. La cospicua somma di lire italiane 50.
50 lire.
E qui arriva un dettaglio che trovo meraviglioso. Ci racconta cosa ha comprato con i primi soldi guadagnati scrivendo.
Il fazzoletto.
Un fazzoletto di seta azzurra. E aggiunge che, avvolto intorno alla testa, le dava un'aria così affascinante che le procurò la prima dichiarazione d'amore.
Questo non è un dettaglio, è il punto d'arrivo di tutto il racconto. Pensiamoci, la primissima cosa che la sua arte le permette di comprare non è uno strumento per fare altra arte.
Tipo un libro o una penna.
Esatto. È un oggetto di coumanità, di bellezza, di desiderio. Questo ci dice che per Dell'Edda l'arte non era una fuga dal mondo, ma il suo biglietto d'ingresso nel mondo. Un modo per reclamare il suo posto nella vita, anche sentimentale, ma alle sue condizioni.
Non l'avevo mai vista così. È la sua risposta concreta a chi le diceva che leggere troppo l'avrebbe resa meno donna.
Proprio così. È proprio la sua scrittura a renderla protagonista. È la sua indipendenza intellettuale a dargli i mezzi per affermare la sua femminilità. E la cosa straordinaria è che decenni dopo, nella sua casa di Roma, guardando un quadro, le torna in mente quel ricordo.
Il quadro L'in vitro, di Caschella.
Esatto. Quella fusione tra arte, indipendenza, bellezza e amore è rimasta un pilastro della sua identità per tutta la vita.
Dunque, ripercorrendo questi primi passi, abbiamo visto una ragazzina di una cittadina isolata, con un'istruzione interrotta, trasformarsi in un'autrice pubblicata.
E l'ha fatto con una determinazione feroce, attraverso incontri cruciali e superando ostacoli che, insomma, avrebbero fermato chiunque.
E forse la lezione più grande che ci lascia questo suo racconto è proprio il rapporto tra il talento e l'ambiente.
Sì. I limiti di Nuoro erano reali, pesanti, ma quello stesso ambiente, con le sue storie, i suoi paesaggi, è diventato la sua miniera d'oro. Gli ostacoli non l'hanno solo quasi fermata, l'hanno anche forgiata.
L'hanno costretta a trovare dentro di sé una forza che forse non sapeva di avere. E tutto questo percorso, alla fine, si cristallizza in un'immagine, un fazzoletto di seta azzurra, un piccolo oggetto che contiene un mondo intero.
Esatto. E questo ci lascia con una riflessione. Dell'Edda lega in un unico ricordo potentissimo il suo primo guadagno, un oggetto di bellezza e la sua prima esperienza sentimentale. L'arte per lei non era un'astrazione.
No.
Era vita, era passione, era identità. E questo mi porta a una domanda. Quante volte, davanti a un'opera d'arte, ci fermiamo al capolavoro finito e ci dimentichiamo di cercare le motivazioni umane, a volte fragili, personalissime, che gli hanno dato origine? Quante volte ci dimentichiamo di cercare il fazzoletto azzurro, che forse è stato l'inizio di tutto?
Hai ascoltato Nuoro Up racconta, il podcast che dà voce alle storie e ai luoghi del cuore della Sardegna. Se vuoi scoprire altri racconti, curiosità e visitare la città, scarica la nostra app su Google Play o naviga la web app su nuoroapp.it.